Então.
Iniziare rara segna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce l'andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Quindi 87.9 Radio Onda Rossa, come vi dicevo, questo pomeriggio ci sarà un presidio al carcere di al faro del Gianicolo, davanti al carcere di Regina Celi, a partire dalle ore 17. Il primo giugno i prigionieri di Regina Celi hanno diffuso un comunicato di cui riportiamo uno stralcio: basterebbe che per un solo giorno queste mura sporche e grigie diventassero trasparenti, basterebbe che tu potessi vederci, vedere la libertà di cui ci hai privato, la speranza distrutta, la dignità calpestata. Basterebbe guardarla per un giorno, questa discarica di rifiuti umani, dove hai confinato ogni sbaglio, dove hai buttato il disagio, la povertà, i problemi che non sai o non vuoi risolvere, sperando che così non tornino a darti fastidio, a disturbare i tuoi privilegi, il tuo aperitivo, la tua call. Dopo ormai un mese di proteste collettive, torniamo davanti a quelle mura per fargli sentire che non sono soli. Sabato 13 luglio, ore 17, faro del Gianicolo davanti al carcere di Regina Celi. Allora, approfitto di questo comunicato e di questo appuntamento per iniziare la rassegna stampa. Questa mattina la facciamo un po' diversamente, perché poi dalle 11 andremo a parlare di esteri, in particolare di Libano ovviamente e di Palestina. Quindi questa mattina all'inizio della rassegna stampa la volevo, oltre alle letture delle prime pagine che comunque sono abbastanza... per alcuni versi anche interessanti, e tutto quello che riguarda anche la questione della guerra, la questione del riarmo, lo andremo insomma ad approfondire un po' più verso la fine della rassegna stampa, per poi arrivare appunto alle 11 con il redazionale. Tuttavia, vabbè, il Corriere della Sera apre: missili, scontro nel governo, Biden, fuga di democratici dopo la gaffe e i donatori congelano i fondi. Continua insomma la pantomima, non so come definirla, insomma, sulla questione dell'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Tra appunto, insomma, pochi mesi dalle elezioni, ancora si sta discutendo se candidare oppure no Biden. Zelensky a Meloni: grazie per gli aiuti, la Lega attacca, quelle armi uccidono, batteria USA a Vicenza. C'è uno scontro Lega, anche qui insomma, Lega e Meloni, proprio sulla questione degli aiuti a Zelensky, proprio per il riavvicinamento che a livello europeo l'alleanza e la creazione dei patrioti, l'alleanza dei patrioti ovviamente con a capo anche Orban, sta cercando di riportare appunto questa vicinanza a Putin, e si stanno preparando alle elezioni di Trump, tanto anche lo stesso Orban è volato negli Stati Uniti d'America. La difesa di Kiev, ci dice Francesco Verderami, ma cercando di evitare strappi. Giorgia Meloni è preoccupata per la tenuta di Kiev e teme che l'Ucraina possa trasformarsi nell'Afghanistan d'Europa, perciò è schierata a fianco di Vladimir Zelensky, anche se alcune sue dichiarazioni sono parse formali al limite della freddezza. Tuttavia gli Stati Uniti hanno deciso di nuovo pagare, insomma, di dare ancora soldi all'Ucraina. Russia, lista della morte contro gli armieri europei, così ci dice Mara Gergolet. C'è un armiere tedesco nel mirino del Cremlino, il complotto che spaventa gli alleati. Quel regalo che Joe ha offerto a Donald la corsa alla Casa Bianca di Federico Rampini, un presuntuoso egomaniaco divorato dalla vanità, sordo ai consigli dei suoi alleati e collaboratori, così Federico Rampini. Il editoriale del Corriere della Sera è affidato a Federico Fubini, che si occupa, vice direttore, che si occupa normalmente di economia. Infatti il titolo è: la lunga partita dei conti, ancora poche settimane l'Italia invierà a Bruxelles il suo piano di rientro del deficit e del debito pubblico. Da quel momento saremo in pieno nel nuovo sistema di regole europee che il governo ha firmato, ma nessun eurodeputato dei principali partiti italiani, maggioranza e opposizione, ha accettato di votare. Ora comunque le regole ci sono e dovremo conviverci. Un punto già chiaro è che sceglieremo un percorso di rientro diluito in 7 anni, con precisi impegni di riforme e investimenti, invece del programma concentrato e brutale di 4. L'intero paese si sta dunque imbarcando in un viaggio destinato a sfociare nel 2032, eppure si direbbe né la destinazione né le tappe interessano granché a nessuno. Forse è fisiologico per l'Italia, è sempre andata così fin da quando si firmò il trattato di Maastricht nel 1992, con le implicazioni siamo abituati a fare i conti solo quando ci sbattiamo contro, e anche stavolta l'attenzione si concentra tutta sull'immediato. La prossima legge di bilancio e le misure una tantum, dalla decontribuzione alle nuove aliquote sui redditi personali, da rifinanziare in modo stabile per ben 21 miliardi di euro. Su questo fronte il gioco a incastri potrebbe rivelarsi meno difficile di quanto si pensasse fino a qualche tempo fa, per almeno 2 ragioni. In primo luogo, è plausibile che la Francia, l'altro paese problematico, riceva a Bruxelles un trattamento in guanti bianchi, vista la fragilità dei suoi assetti politici, e questo poi lo continuiamo a pagina 28, visto che ormai ci siamo. Ma ci sono sviluppi positivi anche sulla sostanza dei problemi. A marzo 2024, per esempio, l'Italia ha registrato 394.000 occupati in più rispetto all'anno precedente. Ma il problema principale per quanto riguarda l'Italia è la spesa pubblica. La raccomandazione di Bruxelles comporta che le uscite dello Stato di fatto dovranno ridursi o restare bloccate in termini reali. C'è anche il piano nazionale di ripresa da spendere. Ad oggi i ritardi del PNRR sono ormai così macroscopici che nei prossimi 2 anni restano in teoria circa 150 miliardi su 194, di cui ben 100 di prestiti europei, e questi ultimi nel deficit e nella spesa pubblica si contano, e come, andando a gonfiare entrambi e minacciando di far saltare la traiettoria tecnica che il governo deve rispettare. A quel punto l'Italia andrebbe in difficoltà. È per questo che Giorgetti chiede un rinvio al 2028 delle scadenze del PNRR, ed è probabilmente per questo che Giorgia Meloni pensa di designare il ministro Raffaele Fitto a Bruxelles come commissario europeo, sperando che lui riesca a negoziare il prezioso rinvio. Per l'Italia questo è uno dei punti critici dei prossimi anni. Siamo indietro e per cavarcela abbiamo bisogno di un grosso favore dalla Commissione e dagli altri governi. Ciò peserà adesso che Ursula von der Leyen si gioca la riconferma a Bruxelles. Su di lei Giorgia Meloni si è già astenuta al Consiglio europeo, ma se la prossima settimana neanche gli eurodeputati del partito della Premier votassero la fiducia a von der Leyen, di quanto ne risulterà più facile il viaggio dell'Italia nei prossimi anni? Questa la questione economica per quanto riguarda l'Italia, con cui apre l'editoriale di Federico Fubini, vice direttore, sul Corriere della Sera. Si parla di Toti, la poltrona ormai un peso, sceglierà il bene della Liguria. Ma diciamo, la notizia che più mi interessava in questa apertura di giornale, che mette il Corriere della Sera in prima pagina e purtroppo soltanto il Corriere della Sera. Roma, delitto Mollicone, tutti assolti, proteste in aula. Si parla del delitto di Arce avvenuto nel 2001, siamo nel 2024, due gradi di giudizio, il primo e il secondo hanno assolto la famiglia dei carabinieri, della caserma dei carabinieri, la famiglia Mottola, e quindi ad oggi nel 2024 non si sa ancora chi ha ucciso la giovane Serena Mollicone. Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, salutiamo anche il redattore che è appena arrivato, che sa, da tanto tempo mancava da questi microfoni, e i giornali, se vuoi, stanno tutti qua. E allora, diciamo che in questa prima parte della rassegna stampa, contrariamente a quanto succede spesso a Radio Onda Rossa, volevo parlare un po' di cronaca. Questo perché c'è stata questa questione della sentenza di secondo grado dell'uccisione, dell'omicidio di Serena Mollicone, a cui non si è arrivato a nulla. Delitto Mollicone, la famiglia Mottola, padre maresciallo dei carabinieri, moglie e figlio che abitavano nella caserma di Arce all'epoca dei fatti, nel giugno del 2001, è stata assolta dall'accusa di omicidio volontario. Così è stata confermata la sentenza di primo grado per gli avvocati degli imputati. Giustizia è fatta doppiamente. Proteste in aula dopo il verdetto dell'appello. La sorella di Serena: questa non è giustizia. Serena Mollicone entra nella caserma dei carabinieri di Arce nella caserma dei carabinieri, e poi non ne esce più praticamente. Quindi la calca si disperde fra i corridoi della corte d'assise d'appello, tra esultanze e amarezza a seconda dei casi. Il presidente Vincenzo Capozza ha appena letto il breve dispositivo che conferma l'esito del primo grado. La famiglia Mottola, padre carabiniere, moglie, figlio, tutti di stanza nella caserma di Arce all'epoca dei fatti, sono assolti dall'accusa di omicidio volontario. La prescrizione per una delle posizioni, quella di Francesco Suprano, fa il resto. Le volontarie dell'Associazione contro la violenza di Arce, le stesse che al mattino avevano occupato il piazzale del tribunale per chiedere giustizia in nome di Serena, ripiegano gli striscioni e, tra fischi e proteste, tornano a casa con indosso la t-shirt sulla quale sorride inconsapevole la ragazza di Arce. La indossava ieri anche Zero Calcare, arrivato per dare solidarietà alla famiglia Mollicone. Io questo neanche lo sapevo. Che va bene, comunque questo ci dice il Corriere della Sera. Per gli avvocati della famiglia Mottola, tra cui Francesco Germani, giustizia è fatta due volte, non c'erano i margini per una sentenza di condanna. Per quelli di parte civile è una nuova delusione. Lo zio di Serena, Antonio Mollicone, non si lascia abbattere e pensa già alla Cassazione. Andremo fino in fondo per avere giustizia. Parla anche un'altra superstite della tragedia, Maria Tuzzi, figlia del vice brigadiere Santino, morto suicida nel 2008 dopo aver offerto conferme alla pista della responsabilità dei Mottola. Gli elementi ci sono stati, i testimoni hanno avuto coraggio e hanno detto ciò che sapevano. Il cerchio si poteva chiudere. Il PG Deborah Landolfi aveva sollecitato una sentenza coraggiosa, consapevole che il tempo trascorso ne ha sottratto altro prezioso e complicato: la ricostruzione della vicenda. Serena Mollicone è viva la mattina del 1 giugno del 2001, quando entra nella caserma dei carabinieri di Arce. Qui, secondo l'accusa, affronta per l'ultima volta l'amico Marco Mottola, discutono su questioni relative allo spaccio, finché il giovane cede a un raptus vabbè, c'è un raptus, vabbè, e la sbatte, e le sbatte la testa contro una porta. Poi, sempre secondo l'accusa, la ragazza viene messa a tacere con un piano che tanto ricorda la famiglia Ciontoli nel caso Vannini, come sottolineato dal PG. Serena, cioè, viene legata con un nastro adesivo lungo 15 metri, più volte girato su se stesso e con molta precisione. Operazione questa che non sarebbe potuta avvenire senza che la ragazza avesse cercato di divincolarsi. Si osserva nella requisitoria: Anna Maria Mottola e Franco Mottola, genitori di Marco, avrebbero imbavagliato e legato Serena, abbandonandola poi in un bosco vicino al fiume Liri. Le evidenze scientifiche, tipo i riscontri medico-legali sugli ematomi alla testa della vittima, convergono nel definire questa narrazione come l'unica davvero ragionevole per spiegare la morte della diciottenne di Arce. Poi c'era stata la questione della porta che aveva della porta della caserma, che aveva appunto un bozzo proprio molto compatibile agli ematomi in testa della Serena Mottola. Mollicone Mottola. Aspetta che ti apro il microfono perché Mollicone, qui c'è un attimo di che questo cognome è un po' avevano affermato gli inquirenti. Gli elementi narrati non offrono mere ipotesi o giudizi di verosimiglianza, ma corrispondono a dati di fatto certi, gravi, precisi e concordanti, trattandosi di dati convergenti verso l'identico risultato. La richiesta di condanna nei confronti dei Mottola era di 24 anni di reclusione per Franco, 22 per Marco e la madre Anna Maria. Ancora una volta i giudici hanno detto no. Poi c'è la cugina che parla, l'articolo di Ilaria Sacchettoni, sempre a pagina 16 del Corriere della Sera. Questo insomma è un caso di cronaca che a me personalmente ha sempre più di meno tanto interessato, perché poi sulla questione dei carabinieri che uccidono, delle forze dell'ordine che uccidono, si parla sempre poco. Poi quando è una donna, è aperto, c'è il primo che fa aperto.
Sì, oltretutto di questa storia spesso non ci si ricorda un po' tutto il trascorso, no? Perché soprattutto inizialmente, dopo l'accusa a un carrozziere di zona, fu accusato il padre dell'omicidio. Quindi, oltre ad avergli ammazzato la figlia, c'è chi ha messo su un impianto accusatorio depistando, perché ci sono dei depistaggi importanti che magari ai giornali dimentino di ricordare, però poi chi ha seguito un po' il processo queste cose lo sa, depistaggi sull'auto che andava cercata, ma anche semplicemente appunto accusare il padre, montare su tutto quanto un'accusa nei confronti del padre dopo
tanto che c'è morto il
ammazzato,
padre
esatto, dopo avergli ammazzato la figlia. È una storia orribile, appunto, come dicevo, una storia di depistaggi, di magistrati che si sbagliano, di carabinieri che danno indicazioni errate su colori delle auto da controllare, su numeri di telefono dati sbagliati da mettere sotto controllo. Per dire, c'è molto altro, cioè c'è molto in questa storia, che comunque è una storia orribile, come dicevamo appunto, è una storia che ancora una volta vede una parte che può nascondersi dietro l'impunità.
Allora, siccome siamo su Roma, volevo, prima di passare insomma poi ad altre notizie, oppure insomma sul manifesto mi sembra che ci siano un articolo sulla condanna di Anan e via dicendo. Comunque ieri a Roma c'è stata anche una manifestazione a Prima Valle, l'addio di Prima Valle, ci sono tutti, non a Prima Valle, ma cambi la mentalità altrimenti i femminicidi continueranno. Si parla dell'uccisione di Manuela Petrangeli, che è stata uccisa insomma a colpi di carabina, di fucile, per strada, dall'ex compagno Gianluca Molinaro il 4 luglio scorso. All'addio di Prima Valle ci sono tutti, centinaia di persone per l'ultimo saluto a Manuela Petrangeli, la fisioterapista uccisa a fucilate il 4 luglio scorso in via del Orseolo in Casetta Mattei dall'ex compagno Gianluca Molinaro. Se non cambia la mentalità della gente, continueremo ad assistere ai femminicidi, avverte Don Daniele durante l'omelia. E a pagina 7 continua l'articolo che volevo un minimo leggere, visto insomma anche Vietato l'ingresso a fotografi e cameraman, all'uscita del feretro un lungo applauso accompagnato da "Ciao Manu, non riusciamo a raccogliere tutte le donne che vorrebbero scappare da situazioni di violenza", a parlare l'assessore al comunale alle politiche produttive e pari opportunità Monica Lucarelli, per la quale i numeri di questi casi gravissimi sono agghiaccianti, non ci si può appoggiare solo al lavoro importantissimo delle associazioni antiviolenza. Per questo noi istituzioni, soprattutto locali, dobbiamo cercare di trovare molti più fondi per dare servizi di reale supporto. Facciamo molto, ma non facciamo abbastanza. E poi vabbè, parlano della consegna nell'undicesimo municipio di un nuovo centro antiviolenza, ma insomma diciamo che tendenzialmente la soluzione non c'è, però comunque tendenzialmente insomma si dovrebbe fare anche molto, ma molto di più altro, anche perché spesso questi sono casi che sono insomma non solo vedono dei precedenti, quindi stalking, messaggi, insomma momenti di che danno anche delle avvisaglie a cui spesso le donne, le ragazze provano a ribellarsi, ma insomma, spesso sono anche inascoltate. Un altro caso di cronaca, e questo poi e chiudiamo: infermiera muore di infarto all'IFO, i sindacati turni massacranti. È morta mentre era in turno nel reparto di neurochirurgia dell'IFO, l'istituto fisioterapico ospedaliere. L'infermiera Antonella Cutini aveva 51 anni. Il malore all'improvviso, un infarto che non le ha lasciato nessuna speranza, i suoi colleghi non hanno dubbi nel denunciare le condizioni di lavoro. Siamo stanchi e non più in grado di sopperire alla carenza di organico che affligge questo istituto. Il sindacato, chiediamo un intervento immediato che consenta al lavoratore e alle lavoratrici il dovuto riposo dopo il turno di servizio. Quindi ancora una morte sul lavoro, questa, perché queste sono morti sul lavoro. Prego. Sì, cioè, allora, non ho letto le prime pagine, quindi ho letto solo il Corriere della Sera.
Ah, ok, sulle prime pagine di oggi, tra l'altro, sempre riguardo i morti sul lavoro, in Sardegna, sull'Unione Sarda, si apre proprio su questo quest'uomo di 42 anni, appunto, che è morto, provocando ovviamente subito una ondata di scioperi nel settore proprio in Sardegna. Io, i quotidiani di oggi molto aprono sul scontro tra virgolette tra Salvini e Meloni, si parla però fondamentalmente sullo sfondo c'è l'acquisto per 7 miliardi e mezzo di caccia. Ovviamente si parla di difesa aerea per quanto riguarda il conflitto ucraino-russo della guerra appunto in Ucraina, e si parla appunto anche in prima pagina guerra fredda, 7 miliardi e mezzo per i caccia e missili USA a Vicenza, il governo acquisterà 24 Eurofighter da 300 milioni l'uno. Nel frattempo Crosetto si impegna anche per altri 8 miliardi in tank, scrive il 5 Stelle. E poi c'è appunto questo giochino, chissà quanto poi reale, di tra Meloni e Salvini durante il vertice NATO. Salvini appunto si è schierato contro questo acquisto. Ovviamente Salvini lo fa visto i rapporti che ha sempre avuto con il governo russo. Meloni queste amicizie le ha abbandonate da quando è premier per passare verso una svolta più atlantista. Se non sbaglio proprio il manifesto parla di questa frattura a livello della destra europea, appunto tra una destra identitaria, come viene chiamata, filoatlantica, e invece un'altra invece contro anti-NATO. E quindi si sta consumando all'interno anche della coalizione di governo questo scontro, o quello che è. Nel frattempo a pagina 3, più armi, 24 caccia, lo scudo nucleare e guerra fredda, altri 7 miliardi per i Typhoon, scrive Alessia Grossi sul Fatto Quotidiano. A pagina 3, 24 caccia Eurofighter, lo schieramento eccola qui la promessa dell'aumento delle spese militari, e per finire lo schieramento sul suolo italiano degli euromissili per la deterrenza alla Russia. L'Italia uscita dal vertice NATO di Washington è ancora più belligerante di quando ci è entrata una settimana fa. Si parla di oltre 300 milioni a velivolo, una follia che fa impallidire persino i costosissimi F-35, dice il deputato del Movimento 5 Stelle Arnaldo Lomuti. Parliamo di un investimento sull'arco di 11 anni che costerà una media di 680 milioni l'anno, spiega Lomuti, ricordando che questa somma si aggiunge agli 8 miliardi per centinaia di carri armati, portando così a 33 miliardi l'onere pluriennale dei programmi militari che Crosetto ha fatto arrivare al Parlamento da inizio legislatura, di cui quasi 22 miliardi sono di nuovi armamenti. Sul Manifesto l'apertura, come stavo raccontando, è crisi di identità, appunto, divisa sulla prossima presidenza degli USA, divisi in Europa tra gli alleati Meloni e Salvini e scontro a tutto campo. Ieri nuova offensiva leghista sulle armi a Kiev, un attacco al cuore della propaganda di governo, la RAI. Io ovviamente bisogna sempre vedere quanto ci sia di reale in questi scontri all'interno della coalizione. È vero che Salvini deve recuperare un po' di consenso nei confronti di Meloni per quanto riguarda anche semplicemente i voti al proprio partito, e quindi lo fa magari riabbracciando dei temi cari alla destra leghista, appunto quell'antiatlantismo che era poi una delle frecce delle campagne elettorali di Meloni fino al suo consenso. Se ne parla, appunto, come dicevo, a pagina 4 poi del Manifesto. E per questo la Lega ha scatenato un attacco che, a differenza di quelli precedenti, non mira solo a strappare qualche minuto di visibilità in più. Meloni lo sa perfettamente, certo non può schierarsi sulle elezioni americane, ma quando assicura di aver visto Biden, chi mi ha fatto un'ottima impressione come presidente, dove batta il suo cuore lo si capisce. Comunque, certo che Biden possa fare buona impressione è discutibile, ma le due destre europee, se sanno che a un certo livello di sconto sarà inevitabile, sono anche consapevoli di dover convergere spesso. Dopo le blandizie dei patrioti, ieri è stato il turno di Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Washington, quando in Italia erano le ore piccole, ad abbassare la polemica. Nulla impedisce che tra i due gruppi ci siano ottimi rapporti e forme di collaborazione, come è già successo in Italia. Sulla missione del premier ungherese Orban a Mosca e Pechino, l'atlantista di Roma evita attacchi di sorta: se queste iniziative portassero a spiragli di pace, niente male, ma se il giorno dopo viene bombardato un ospedale, segno che non c'è volontà di dialogo da parte di Putin. Quanto all'incontro dello stesso premier ungherese con Donald Trump, i leader hanno diritto di incontrare altri leader se se ne esce, appunto, così Meloni. Quando si arriva in Italia e alla guerriglia di Matteo Salvini, la premier alza i toni, cerca di rimettere il riottoso vicepresidente al proprio posto. I sistemi di difesa aerea sono il modo migliore per difendere una nazione aggredita, lo dico da chi sostiene che inviando armi si alimenta la guerra. Interrogata direttamente sulle posizioni opposte alle sue del leghista, sbotta: la linea italiana è chiarissima in tutto il mondo, segue quello che c'è scritto nel nostro programma, ossia che avremmo sostenuto l'Ucraina e ogni iniziativa di pace. Sempre rimanendo agli esteri, allora passiamo alla Francia. A pagina 4 c'è questo box. Nel frattempo leggevo, ovviamente, sul Fatto, a pagina 2, che in Francia non sarà più premier Gabriel Attal, e quindi martedì dovrebbe insediarsi la nuova assemblea nazionale. Nel frattempo il nuovo Fronte Popolare ha indicato un primo ministro, almeno questo è il nome che circolava ieri. Si parla di Huguette Bellot, prima trapelato dal quotidiano del Partito Comunista L'Humanité, poi proposto pubblicamente dal leader della stessa forza politica, Fabien Roussel, non rieletto al Parlamento. Bellot è la presidente del Consiglio regionale dell'Isola Riunione, un dipartimento francese d'oltremare, anche per questo sarebbe una novità assoluta a Matignon, una figura vicina ai comunisti, ma anche al partito di Mélenchon. Gli Insoumis intanto hanno convocato una piazza insieme a organizzazioni studentesche per domani, domenica 14 luglio, festa nazionale per l'anniversario della presa della Bastiglia. Chiedono che Macron nomini un nuovo ministro del nuovo Fronte Popolare, come faranno i ferrovieri e la CGT il 18 davanti alla prefettura e all'assemblea nazionale. Il presidente della Repubblica dovrebbe accettare le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal il 16, manca solo la conferma ufficiale. questo era meno dalla Francia.
Allora, passiamo alla prima pagina della Stampa, che apre anch'essa con lo scontro Meloni-Salvini, scontro su Kiev, lite sulla scelta di mandare sistemi di difesa antiaerei, Fratelli d'Italia teme la deriva putiniana del vice primo ministro, armi all'Ucraina, governo diviso, la premier fiera dell'invio, la Lega alimenta la guerra, che non voglia arrivare al punto di non ritorno, quello che la porterebbe a rompere con Matteo Salvini si intuisce subito quando al termine del vertice Senato Giorgia Meloni difende la posizione più soft dell'Italia, rivendica di aver limitato l'ok del governo all'invio dei sistemi di difesa antiaerei, e poi insomma se ne parla a pagina 2 e a pagina 4. L'ipocrisia totale dei giornali di quest'oggi: nell'ospedale dei bimbi distrutto dalle bombe non si parla di Gaza, non è Gaza quella, l'ospedale dei bimbi distrutto dalle bombe, ma appunto si parla dell'Ucraina, non perché un ospedale di bimbi abbia più importanza di un'altra, ma c'è, ci sono, insomma. Io volevo anche a un certo punto leggere oggi un articolo dei giornali inglesi sulla questione dei morti anche nella striscia, soprattutto nella striscia di Gaza, ma si parla ancora di uccisioni e di case, di palazzi, di luoghi di ritrovo dove i palestinesi si erano rifugiati quando ormai tre quarti di Gaza è rasa al suolo, bombardati appunto dall'esercito israeliano, eppure i giornali non parlano di niente di tutto questo. Al centro pagina il libro geniale ci parla la Stampa, perché il New York Times incorona il romanzo di Elena Ferrante il più bello del nuovo secolo, questo, anche se parla insomma del secolo precedente. Chiunque abbia letto Elena Ferrante si sarà prima o poi domandato due cose: intanto chi è, visto che da anni scrive con uno pseudonimo e non ha mai rivelato la sua identità, e poi come faccia a scrivere così, perché la sua scrittura è un fiume in piena. A chiusura di rassegna stampa, insomma, comunque volevo anche fare un po' di rassegna sui libri, visto che oggi escono tutti gli inserti che riguardano i libri, ce ne sono alcuni molto interessanti. L'editoriale della Stampa affidato a Massimo Cacciari, che si chiede: l'Europa dica se vuole fermare l'escalation, più evidente quanto sarebbe necessaria quell'Europa unita nel perseguire politiche di accordo e compromesso tra i grandi spazi imperiali in cui il pianeta è diviso, quell'Europa che auspicavano le stesse leadership che hanno condotto alla moneta unica più di 30 anni fa. Più questo obiettivo sembra farsi chimerico, anzi essere apertamente avversato. Crescono contraddizioni e divisioni all'interno dei governi di paesi chiave dell'Unione Europea, e tutto questo indebolisce ulteriormente la possibilità di esprimere una linea autonoma di politica internazionale. L'Unione assiste all'escalation, cioè alla propria stessa decadenza in termini anche materiali, commerciali ed economici, in attesa di ciò che avverrà nel paese leader, sempre più leader dell'Occidente. Ma non è chiara la confusione che domina in entrambi i fronti, che si contendono la presidenza USA, e che quindi mai come oggi sarebbe necessario un vero alleato e non un obbediente vassallo, capace di porre con realismo alcune questioni strategiche e di cercare insieme risposte alternative altrettanto realistiche. Questo si chiede Massimo Cacciari, che poi continua a pagina 3 della Stampa in un lunghissimo editoriale. Una chimera la possibilità di esprimere una linea autonoma di politica internazionale. Un sistema monetario fondato sul dollaro nega la prospettiva di un ordine multipolare. Questo ci chiede, si domanda Massimo Cacciari. Poi si parla molto di Cina sulla Stampa di oggi, perché Xi ha bisogno anche dell'Occidente, di Ettore Sequi. La Cina affronta oggi alcune difficoltà che possono divenire rischi nel breve periodo e compromettere nel medio-lungo la realizzazione del sogno cinese, che secondo Xi dovrà restituire alla Cina il suo posto al centro del mondo entro il 2049. Si parla ovviamente delle elezioni della Casa Bianca, Orban a casa Trump ci riporterà la pace, a cura di Francesco Semprini. E poi Biden e la congiura degli ex amici Dem, ne parlano Alberto Simoni e Simona Siri. Allora, c'è un editoriale anche di Elsa Fornero, che qualche giorno fa incontro verso incontro per caso una mia ex studentessa, 25 anni, laurea specialistica, apprendista da un anno presso un'impresa innovativa, ci dice Elsa Fornero. La dottrina Panetta, il ruolo delle imprese, lo stipendio della mia ex allieva, che poi continua a pagina 25, evidentemente in un lungo articolo che potremmo forse 25 anni, laureata, specialista, è nata in un contesto prossimo all'università che si occupa di digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Mi racconta con occhi splendenti di quanto appena comunicato dal responsabile delle risorse umane c'è un aumento di stipendio. Ora buone di possibilità, un miracolo, bravura, apertura, va bene. Insomma, si parla di Panetta, ma l'articolo lo potete leggere a pagina 25 della Stampa. Poi ancora Bernini, la ministra Bernini, il futuro è di nucleare e AI, di intelligenza artificiale. Nucleare oggi vuol dire innanzitutto ricerca e sicurezza, ma anche pensare a tutte le migliori soluzioni, perché da qui al 2050 dovremmo rispondere a una domanda di energia doppia di quella attuale. Dobbiamo cambiare approccio. Noi abbiamo come ministra dell'università Anna Maria Bernini, e questo insomma la dice lunga su quelle che saranno. Va bene, l'ultimo articolo che vi volevo leggere dalla prima pagina della Stampa, poi passiamo oltre, è Mai dire Rai. A farlo è Mattia Feltri nel Buongiorno, giusto perché se ti va ci sono articoli sulla RAI, insomma qualcosa anche su questo la potremmo dire, visto che insomma si parla sempre in maniera sensazionalista anche qui di quello che succede alla RAI. E non so se esista qualcosa di più incantevole delle dispute sulla RAI, da decenni ce la si contende, issata a stendardo della tenuta democratica, chi ha il governo la occupa, ne fa strumento di liberticida propaganda, fondamento del regime, chi è l'opposizione ne viene espulso, subisce la censura, assapora il randello che è il microfono. Non sono dicerie ma prove fondate su gradatorie oracolari, gli scarti di secondi in video fra un partito e l'altro, fra questo leader e quello, i manager servili, direttori ancillari e via dicendo. Tuttavia alla fine insomma Mattia Feltri ci dice che chiunque abbia provato in qualche maniera a cavalcare in maniera anche solitaria, quindi di controllare totalmente la RAI, poi alla fine ha perso le elezioni. Questo ci dice dal 94 ad oggi Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi e Giorgia Meloni. E non uno di loro, dopo aver armato la diretta, ha oscurato la concorrenza politica, ha avviato la fondazione della tirannia, non uno ha vinto le elezioni successive, mai, sempre fatto fuori dall'elettore telespettatore. E a nessuno a cui sorga il sospetto che dalla TV bisogna stare alla larga. Forse si viene a noia, si diventa insopportabili, si alimenta il desiderio irrefrenabile di cambiare canale e governo. Se Meloni vuole avvertire la tendenza a diventare duchessa, prima cosa regali la RAI al nemico. Questo ci dice Mattia Feltri nel suo Buongiorno a te.
Si parla di RAI anche sul Manifesto a pagina 5, si parla del fatto che la Lega punta Tele Meloni, così almeno il titolo riassuntivo. Nel mirino il direttore approfondimenti Corsini, RAI condannata per comportamento antisindacale, un'altra tegola per Petrecca, direttore di RAI News, che bloccò il comunicato sullo sciopero, non so quale, non ricordo la data esattamente. Questo un po' in questa
mi sembra all'inizio, quando è stato lo sciopero? Tantissimo tempo fa, c'è stato uno degli scioperi più importanti,
il 6 maggio, eccolo qua, dello sciopero indetto dall'Usi Grai, appunto,
in cui è uno sciopero, se posso dire una parola su questo, che è stato anche molto interessante, perché Petrecca ha fatto così, perché da quello sciopero è nato un altro sindacato all'interno dei giornalisti, nel senso che fino al 6 maggio, quindi da quando Mussolini creò l'ordine dei giornalisti ad oggi, quindi dagli anni 50 ad oggi, la RAI ha sempre avuto un unico sindacato dei giornalisti, quindi una corporazione insomma niente male, l'Usi Grai, e poi dal 6 maggio scorso invece, in seguito a quello sciopero, il 10% dei giornalisti si è staccato e ha creato un altro sindacato contrario allo sciopero, quindi insomma diciamo evidentemente molto più a destra dell'attuale sindacato, diciamo a destra, e motivo per cui insomma c'è stata anche molto diatriba all'interno dei giornalisti sulla questione dello sciopero e poi della nascita di quest'altro sindacato in contrapposizione.
Nel frattempo Parlando di lavoro, come segnalavo prima, però la notizia almeno su alcuni quotidiani che abbiamo qui non la ritroviamo. L'Unione Sarda appunto apre con il lavoro, ha fatto un'altra vittima, Simone Furia, 42 anni, colpito da una pala meccanica, i sindacati ora bassa, l'incidente in uno stabilimento industriale di Macchiareddu che si occupa del trattamento di rifiuti, aperte due inchieste. Sempre tornando invece a pagina 7, si parla del prestito ponte da parte dell'Unione Europea alle cosiddette acciaierie d'Italia, via libera ai 320 milioni necessari a salvare la produzione. I sindacati ora subito il tavolo a Palazzo Chigi per il rilancio, polemiche per il tasso di interesse fissato oltre l'11%, ammortizzatori sociali per 5.200 persone. Il sunto infatti che questi soldi fondamentalmente serviranno per coprire le casse integrazione. Sempre parlando di lavoro, sempre a pagina 7, treni merci senza manutenzione, due incidenti in soli tre giorni, martedì a Cento, la provincia di Salerno, giovedì a Parma, convogli ancora sotto sequestro, per la Filt CGL serve un potenziare subito le linee secondarie. Due gravi incidenti che hanno coinvolto treni merci in soli tre giorni, con conseguenze ancora in corso sulla circolazione ferroviaria lungo tutta la penisola, martedì a Cento, la provincia di Salerno, giovedì a Parma. Solo il campanello d'allarme che porta perfino i sindacati confederali, di solito parecchio aziendalisti, a denunciare l'insostenibile situazione sulla rete ferroviaria, in gran parte dovuta alla mala gestione dei cantieri del PNRR e la solita cronica mancanza di manutenzione, nonché all'apertura del mercato merci a compagnie improbabili. Martedì ben 6 carrozze di un treno merci sono deragliate poco fuori la stazione di Centola sulla linea tirrenica meridionale. Le carrozze sono uscite dai binari e hanno distrutto parte della banchina. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'evento ha causato un caos significativo nel traffico ferroviario, con ripercussioni ancora in corso per deviazioni sulla linea alta velocità e cancellazioni varie. Questo per le notizie che arrivano dal mondo del lavoro, almeno a pagina 7 del manifesto. Stavo cercando notizie simili ad esempio sul Fatto, ma anche qui si parla poco del finanziamento della Unione Europea. Appunto qui si dice ex Ilva, l'UE dice sì al prestito da 320 milioni, poi notizie che vanno a parlare di lavoro non ce ne sono sul Fatto Quotidiano.
Allora, prima di fare una pausa e casomai passiamo anche un po' più agli esteri, io volevo ricordare, ma è un articolo vecchio, ma solo perché oggi è l'anniversario, Paola Clemente, morta di sfruttamento in un campo, è senza giustizia. Questo è dell'anno scorso, comunque insomma, moriva il 13 luglio, ormai di diverso tempo fa, del 2015, appunto. Paola Clemente moriva appunto di sfruttamento sul lavoro nei campi in Puglia. Questo insomma, bracciante, morta nelle campagne di Andria, scusate, ormai quasi 10 anni fa. Sembrerebbe 15 luglio dello scorso anno e 15 aprile dello scorso anno c'è stato il processo, che non ha visto appunto nessuno, ma non perché i processi, comunque non ha visto nessuno imputato, perché poi i padroni su questo insomma ne escono sempre fuori bene. L'imprenditore Luigi Ferrone, proprietario dell'azienda Ortofrutta Meridionale SRL, presso cui la donna era impiegata. Questo insomma succedeva nel 2015.
E io chiuderei questa parte qui con quest'altro articolo del manifesto, pagina 6. Trieste, detenuto morto in cella dopo la protesta. Giovedì sera la rivolta contro condizioni e sovraffollamento del Coroneo, il carcere di Trieste. A Vercelli invece il carcere si allaga per le piogge, i reclusi battono sulle sbarre che si stanno mobilitando in diverse carceri, i detenuti con le proteste. Ne abbiamo anche parlato in questi giorni qui a Radio Onda Rossa, anche semplicemente quello che è avvenuto, che stava avvenendo, è avvenuto a Viterbo, al Mamma Gialla, carcere non troppo lontano ad esempio da Roma. È un detenuto trovato morto ieri pomeriggio, due compagni di cella ricoverati in ospedale. C'entra con la rivolta della sera precedente, notizie ufficiali non trapelano, i giornali locali sommano supposizioni, si parla di overdose da metadone e poco si sa comunque di quel che è successo all'interno del carcere di Trieste. Giovedì sera, anche anche perché persino i giornalisti sono stati allontanati dalla zona mentre si transennavano tutte le strade intorno. Si sono visti però i blindati, le camionette, le ambulanze e decine di agenti in tenuta antisommossa. Sembrava che 8 ricoveri in ospedale fossero l'unico bilancio di 4 ore di proteste, forse di scontri e forse di lacrimogeni, a fidarsi di poche foto e dal trambusto che si sentiva da fuori. Una rivolta che sembra disperazione più che rabbia, un grido di aiuto più che violenza. Stracci dati alle fiamme, buttati dalla finestra, la sala comune occupata e qualcosa si spacca e qualcuno fa man bassa nella farmacia. Soprattutto urla che si sentono oltre il muro di cinta, libertà e non siamo bestie. Qualcuno che prova a spiegare un colloquio negato, un provvedimento disciplinare, uno schiaffo che il direttore avrebbe dato a un giovane detenuto. Sicuro che quello che si sa da mesi è quello che si aspetta da mesi, perché sono mesi che si dice il carcere è una polveriera, lo dicono gli operatori e chiunque ci sia entrato anche solo per pochi minuti. Non è certo solo il caldo infernale di questi giorni, 260 reclusi nei 135 posti previsti, 61 celle di cui 13 hanno il water senza porta, eppure dentro sono ammassati anche in 10, 5 docce in tutto lo stabile, quel niente da fare infinito che riempie le giornate e svuota le menti. E meno male che un anonimo benefattore ha regalato mesi fa un centinaio di materassi, perché altrimenti erano in 100 e più a dormire per terra. Peccato che i materassi siano infestati dalle cimici, e questo dura da anni e non si può fare niente. Come fai a sanificare un posto dove sono stipati come sardine e non sai dove altro metterli? Celle aperte durante il giorno e corridoi ventilati sembrano l'unica mitigazione di questo girone infernale. Poi si parla anche del personale ridotto al minimo, ma la situazione del carcere di Trieste è un po' la situazione che esiste in qualsiasi carcere italiano, con sfumature diverse. Sempre dal Manifesto a pagina 6, la Cassazione lascia in carcere Anan Yash, credo che sia la pronuncia, carcere confermato per Anan, il cittadino palestinese arrestato accusato di terrorismo sulla base di indagini condotte in Israele. Così hanno deciso i giudici della sesta Cassazione penale della sesta sezione penale della Cassazione. Per altri due palestinesi, Ali Irar e Mansour Dogmosh, la Cassazione ha annullato con rinvio in appello per la decisione. Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini nei confronti di Anan, l'uomo di 37 anni originario della Palestina di Tulkarem in Cisgiordania, detenuto nel carcere di Terni. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta di estradizione presentata dallo Stato di Israele, accogliendo l'istanza dell'avvocato Rossi Albertini. L'ipotesi di reato formulata dagli inquirenti israeliani nei confronti di Anan, che vive e lavora all'Aquila dal 2017, quella di avere finanziato un gruppo armato del campo profughi, la brigata Tulkarem. Anan era stato arrestato per la prima volta a febbraio scorso all'Aquila per essere stato in Israele nello stesso giorno in cui la Corte d'Appello del capoluogo aveva rigettato l'estradizione, perché in Israele avrebbe rischiato trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque adatti che configurano la violazione dei diritti umani. È stata disposta per lui, Irar e Dogmosh, la custodia cautelare in carcere per l'accusa di terrorismo. E con questo possiamo dire che è tutto per questa prima parte di Rassegna Stampa.
87.9 Radio Onda Rossa, 9.56 minuti primi, ancora all'ascolto qui a Roma sulle frequenze in FM degli 87.9. Poi ci potete ascoltare, ve lo ripetiamo, in DAB, quindi con le radioline FM, AM e anche il DAB. Adesso insomma c'è questa nuova tecnologia anche sulle radioline, quindi non serve computer, non serve niente, sia a casa che in macchina, su Terni cercando Onda Rossa, sia a Terni che a Viterbo. Quindi questo insomma permette una maggiore diffusione delle frequenze di Radio Onda Rossa e anche una maggiore interazione con chi ci sta ascoltando, chiamando per la diretta allo 06 49 17 50 e potete anche mandarci una mail a ondarossa@ondarossa.info se volete insomma mandarci iniziative e quello che succede, visto che poi il lunedì facciamo lo spazio comunicazione. Non ci sono notizie oggi sull'anniversario, anche che c'è stato questa settimana, su la questione, la morte soprattutto di Sole, il riferimento poi alla morte in carcere di Baleno. Volevo insomma poi nel corso casomai della rassegna stampa provare anche andare a leggere qualche articolo invece di ricordo su tutta questa vicenda che riguardava insomma gli anni 90, ancora il movimento No TAV, in particolare Sole Baleno e Silvano Pellisseri, che furono perquisiti e arrestati appunto per atti terroristici dei tralicci contro appunto la costruzione del TAV. Si parla insomma degli anni del 93, mi sembra il processo, poi la morte nel 97 e poi una manifestazione, via dicendo, insomma, per cui tanti anni di lotta No TAV. Allora, vogliamo iniziare a parlare un po' di Gaza? Che dici? Penso che il manifesto...
L'hai preso tu, mi sa.
Allora, te lo ridò. Ti ridò il manifesto, perché io inizio con la stampa.
Okay.
Poi se vuoi appunto il manifesto, perché la stampa su questo, che fa sempre le due pagine di par condicio, come se insomma... Okay. Però le due pagine di par condicio ne fa per altri, insomma, altri posti. Comunque, Gaza, l'allarme per i 6.000 dispersi. Le famiglie chiamano dopo ogni raid. Io direi che 6.000 insomma sono numeri troppo bassi, non veritieri. Non ci credo che ci stanno soltanto 6.000 dispersi su una distruzione totale di tutta la striscia di Gaza. La denuncia della Croce Rossa rischia di accrescere il bilancio delle vittime. 4 operatori di ONG britannica morti in un bombardamento. Continuano insomma a essere uccisi anche gli internazionali. Sotto il tappeto di sabbia e macerie dei 360 chilometri quadrati di Gaza sono sepolti il dolore e una recondita speranza per il destino di migliaia di palestinesi che risultano dispersi. A scrivere per la pagina 10 della Stampa è Fabiana Magri. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha denunciato ieri l'incognita sospesa sul destino di 6.400 persone. Per essersi spesa la Croce Rossa vuol dire che siamo a dei numeri elevatissimi, enormi, a cui neanche la Croce Rossa può fare a meno di parlarne, perché la voce della Croce Rossa, insomma, si è sentita molto poco in questi mesi, ormai in questo quasi anno. Quindi se parla di 6.400 persone vuol dire che c'è almeno uno zero di più. Mancano all'appello delle loro famiglie, oppure sono famiglie intere di cui nessuno ha più notizie. La popolazione locale ritiene che molti siano intrappolati sotto le macerie o che abbiano ricevuto sepoltura senza poter essere identificati. Alcuni potrebbero essere detenuti da Israele nelle sue carceri. La portavoce del CICRL, Sara Davis, la Croce Rossa Internazionale, ha detto al Guardian che i nuovi casi di persone disperse sono stati 1.100 solo ad aprile e che tra le 500 e le 2.500 chiamate che l'organizzazione internazionale riceve ogni settimana, la maggior parte sono richieste per familiari scomparsi. Dopo ogni operazione militare israeliana si registrano picchi di segnalazioni perché purtroppo in situazioni così caotiche di panico, con le comunicazioni interrotte, nel buio o tra le esplosioni, è facile che le persone debbano fuggire, dispersersi e separarsi. Pensate che cosa vuol dire, no? Essere bombardati di notte senza luce, che vuol dire scappare tra le macerie. Cioè, veramente, parlare solo di genocidio per me è fin troppo leggero nei confronti di quello che sta facendo Israele, con la complicità ovviamente delle armi americane, delle armi italiane, delle armi tedesche, fondamentalmente delle armi tedesche. L'ultimo caso risale a ieri mattina, dopo il ritiro delle truppe israeliane da Tal Alawa a Gaza City. Un portavoce della sezione di Gaza della difesa civile palestinese ha detto ad Al Jazeera che sono stati ritrovati 60 corpi e che oltre decine di persone potrebbero essere ancora sotto le macerie. Per una settimana l'esercito israeliano ha insistito sulla City. Durante le operazioni avviate all'interno del quartier generale dell'UNRWA, dopo che l'intelligenza aveva indicato la presenza di terroristi e infrastrutture di Hamas e del Jihad Islamico, sono stati trovati droni, un compagno di combattimento di Hamas e via dicendo. Insomma, ovviamente, che va che ci trovi dentro a Gaza City? E cioè, ma che cazzo era l'articolo? Cioè, veramente una cosa allucinante. Resta avvolto nel mistero un altro episodio circolato ieri sull'emittente qatariota, sia sul sito del quotidiano israeliano Haaretz, di quattro operatori umanitari della fondazione Al-Khair, un'organizzazione umanitaria con sede in Regno Unito, uccisi in un presunto bombardamento. Né la fondazione Al-Khair né l'esercito israeliano, entrambi contattati dalla stampa, hanno fornito informazioni sulla veridicità dell'accaduto. Tuttavia, ha detto il portavoce del CICR, del 7 ottobre del 2023, da quando Israele ha avviato la controffensiva, sono stati risolti circa 2.300 casi di persone disperse, il che significa che le loro famiglie hanno ritrovato i parenti vivi o morti. Va bene, questo è l'articolo. Poi c'è anche in Israele il Fronte Popolare, Avoda e Meretz. Il Comitato Centrale Laburista ha approvato ieri quasi all'unanimità la fusione con i cugini di sinistra di Meretz. I Nuovi Democratici si presenteranno quindi insieme con una lista unica alle prossime elezioni, una specie di Fronte Popolare Israeliano. Ma insomma, questa a paragonare Mélenchon a Israele. Comunque,
vabbè, comunque lo fanno il gruppo Jedi, in primis Repubblica, sì, lo fa molto, sia nel senso, forse tra Mélenchon e Le Pen avrebbero preferito che vincesse Le Pen, gli articoli che stanno dedicando a Mélenchon e a France Insoumis, e questo è un po' il senso del
abbiamo fatto la rassegna stampa su questo, che anche i giornali francesi hanno preferito la Le Pen. Ultima cosa, poi ti passo la parola, perché poi c'è la contropagina. Addirittura, insomma, sembra che in Italia ci sia un clima d'odio contro noi universitari ebrei, molti lasciano gli studi e vanno in Israele. Cresce l'allarme negli atenei italiani. Secondo l'UGEI, due giovani su tre hanno assistito o sono stati vittime di atteggiamenti antisemiti. Quindi qui gli studenti ebrei italiani sono a disagio, durante gli esami se hanno un nome che svela la loro origine, questo ci dice. Violenza, questo qua, addirittura c'è tutta una cosa, antisemiti d'Italia, di Flavia Amabile, insomma, un l'ennesimo articolo farsa. Ovviamente c'è, qui c'è una questione a chi ha il passaporto israeliano, giustamente, di richiesta di presa di posizione su quello che sta avvenendo. È un genocidio, cioè, continua ad essere tale. Immagino, insomma, che su questo, ma mi sembra che, insomma, non è che all'università, se c'è un cognome, non ti fanno fare l'esame. Mi sembra una solita fuffa, vai.
Allora, sul fatto, a pagina 9 si parla della guerra a Gaza, morti in un raid 4 operatori, e sui negoziati Bibi alza la posta, anche se poi dal Libano arrivano il capo ufficio politico in Libano di Hamas, detto che il gruppo è stato finora flessibile su alcuni punti del negoziato, ma non cede sulla richiesta di cessate il fuoco permanente con garanzie scritte da Israele. Netanyahu starebbe provando ad approfittarne e avrebbe inasprito le richieste di Israele. A dire il vero, poi, quello che racconta lui è che, nonostante le dichiarazioni di facciata, si stiano ammorbidendo le due parti e piano piano si stiano avvicinando a un accordo, tanto che, se non sbaglio, ieri è stata data la notizia, le truppe del corridoio, appunto, che Israele avrebbe discusso di ritirare le truppe dal corridoio Filadelfia all'area demilitarizzata lungo il confine tra Gaza e l'Egitto. Netanyahu è corso subito a smentire la notizia, ma invece notizia che trova conferme da più parti. Sul manifesto, invece, a pagina 9 c'è una pagina quasi completa sullo scontro che sta avvenendo nel paese, in Israele, con gli ortodossi. Ortodossi in rivolta, ma il vero problema è il militarismo di Israele. L'opposizione e le proteste pubbliche sono diventate una questione di principio anche tra i sefarditi di Shas, storicamente più moderati. Si sentono presi di mira dal resto della popolazione, che li conosce molto poco. La questione della leva sembra diventata la posta di un gioco di scacchi tra Netanyahu e i suoi rivali, perché è vero quello che è successo, la dichiarazione che l'esercito ha bisogno di 10.000 soldati subito e 5.000 possono essere reclutati tra gli ortodossi immediatamente, ha suscitato tutta quanta una serie di polemiche nel paese, verso una comunità che comunque non ha l'obbligo, all'esonero, appunto, dal servizio militare, in un paese dove invece l'obbligo per il servizio militare ce l'hanno tutti, uomini e donne che siano. E quindi si sta consumando anche questo scontro, anche perché dopo mesi e mesi di guerra su Gaza mossa dai militari israeliani, presumo che anche all'interno delle truppe ci sia della stanchezza, e l'idea, appunto, che nel paese ci sia chi non fa il militare stia alimentando lo scontro all'interno. Comunque le proteste ci sono state anche ieri, gli ortodossi ieri sono presentati con striscioni con scritto in breve in inglese con scritto andremo in prigione ma non andremo a fare il militare. Fondamentalmente questo è il succo del discorso, ne parla Sara Palenzo, appunto, sul manifesto a pagina 9. Comunque tutto uno scontro all'interno della comunità, cioè appunto all'interno del paese. Nel frattempo, sempre da questo articolo leggevo, eccolo qui, la questione non è solo un problema per la stabilità del governo di Netanyahu, sorretto dall'alleanza tra i Likud, i partiti di estrema destra e quelli religiosi ortodossi, e riguarda la società israeliana nel suo insieme e le relazioni appunto tra la maggioranza della popolazione e la comunità ortodossa, con effetti potenzialmente dirompenti per il futuro di quest'ultima.
Pronto? No, pronto, scusate, sì. Se vi metto subito in diretta così a commento, però almeno, perché a parte difficilmente riusciamo a stare al telefono mentre facciamo la rassegna, ma è buono che la facciamo insieme, vai.
Vabbè, no, rispetto ai soldati israeliani che praticamente devono essere sostituiti, ricambiati, oppure sono, ma veramente ci fu qualche mese fa un articolo proprio sul manifesto che parlava delle condizioni di questi militari, che praticamente sono fusi proprio mentalmente, delle atrocità che hanno visto. È questo.
Che hanno visto e hanno commesso. Sì,
e
no.
Questo è importante, però non lo dice la stampa, non lo dice. Cioè, fu fatto proprio addirittura qualche militare pure israeliano, poi proprio attraverso le cose insomma che hanno fatto, che se come si dice, ha disertato.
Sì, la questione di...
Comunque questo si trova tutto su, io l'ho letto su, anche sul Manifesto, insomma, di qualche mese fa.
Sì, dei refuseri che non se ne parla, se ne è parlato veramente molto molto poco in questi mesi di propaganda.
Invece bisognerebbe andarla a ricercare.
Tutto. È una realtà che esiste, poi ovviamente si parla, è una realtà che esiste appunto del, di chi preferisce il carcere ad andare in guerra per il paese.
Grazie.
Va bene.
Grazie.
Comunque, vabbè, la situazione qui...
No, è terribile.
Cioè, guerreggiamo. Poi con le... Vabbè. Ci sentiamo, ciao.
Grazie, ciao. Sì, indubbiamente questo è un aspetto, poi c'è tutto l'altro aspetto appunto invece dei premi, che perché il problema è che Israele deve dare un ricambio all'esercito, quindi per questo gli ultraortodossi, a tutto quello che invece sono quasi, insomma, 9 mesi di barbarie, di omicidi che stanno commettendo, nonché tutta la questione delle carceri, non tocchiamo. E questo lo si vede benissimo dal fatto che Israele anche sta mandando, insomma, ci sono, Roma è invasa dagli israeliani. Se da una parte, non so se turisti, militari in congedo e via dicendo, però la propaganda poi passa anche per questo e da questo, quindi la sostituzione evidentemente, oltre a quello che ci dicono, che insomma appunto i militari non ne possono più e via dicendo, poi internet in realtà è piena di video di questi militari israeliani che fanno veramente lo schifo e pubblicano qualsiasi cosa. Addirittura c'era ultimamente un video di un famoso cantante ucraino che è andato a combattere in Israele per l'esercito israeliano, che appunto come al solito deumanizzava i palestinesi con una cattiveria e una insomma, facile combattere con l'esercito israeliano contro i civili. Va a combattere in Ucraina contro i russi, poi cioè è facile così, perché sempre dei grandi uomini, dei grandi maci abbiamo qua, no? Di grandi, anche tutti questi video che si maschi mettono, no? Anche rispetto alla deumanizzazione dei palestinesi, ma anche rispetto alle donne e via dicendo, insomma è sempre molto facile prendersela con le persone inermi e con i ragazzini. Poi da Ucraina però insomma si danno, perché poi dei russi, quindi questo, perché il vero, secondo me, poi i veri disertori in realtà stanno in Ucraina, non stanno tanto in Israele, che ci sono ma non sono così tanti, perché combattere in Israele, cioè come ti fanno crescere, ho letto recentemente proprio un articolo su questo, su come poi ti fanno crescere proprio il sulla questione palestinese, mentre poi combatte in Ucraina, lì secondo me ci stanno i veri disertori, che se ne dica. Va bene, facciamo un secondo di pausa e torniamo subito in diretta. Abbiamo salutato l'incursione della rassegna stampa, compagno insomma che da un po' non faceva la rassegna stampa con qui in radio, e invece io volevo leggervi poi anche un articolo che viene pubblicato da la rivista The Lancet, che è una rivista medico insomma scientifica inglese fondata nel 1983, che ha insomma il suo fior fior di credito, perché parla, è uscito l'articolo qualche giorno fa, cioè al 19 giugno, l'articolo è del 5 luglio scorso, firmato da Rasha Khatib, Marty McKee e Salim Youssef, contare i morti a Gaza, difficile ma essenziale. Al 19 giugno 2024 37.396 persone sono state uccise nella striscia di Gaza dal 7 ottobre, secondo il Ministero della Salute di Gaza, come riportato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Le cifre del Ministero sono state contestate dalle autorità israeliane, anche se sono state accettate come accurate dai servizi di intelligence israeliane. Questi dati sono supportati da analisi indipendenti, confrontando i cambiamenti nel numero di morti del personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Opera, scusate, l'UNRWA, con quelli riportati dal Ministero e via dicendo. La raccolta di dati sta diventando sempre più difficile per il Ministero della Salute di Gaza a causa della distruzione di gran parte delle infrastrutture. Il Ministero ha dovuto aumentare i suoi soliti rapporti basati su persone che muoiono negli ospedali, con informazioni provenienti da fonti mediatiche affidabili e primi soccorritori. Al 10 maggio 2024 il 30% dei 35.091 decessi non era identificato. Alcuni funzionari e agenzie di stampa hanno utilizzato questo sviluppo progettato per migliorare la qualità dei dati e per minare la veridicità dei dati. La traduzione, una traduzione, quindi perdonatemi se è un po' così. Tuttavia il numero di decessi segnalati è probabilmente una sottostima, ci dice The Lancet. Quindi non soltanto insomma sono stati verificati ormai più di 36.000 morti, ma secondo The Lancet è anche una sottostima. L'organizzazione non governativa AirWords intraprende valutazioni dettagliate degli incidenti negli strisce di Gaza e spesso rileva che non tutti i nomi delle vittime identificabili sono inclusi nell'elenco del Ministero. Inoltre le Nazioni Unite stimano che entro il 29 febbraio 2024 il 35% degli edifici nella striscia di Gaza fosse stato distrutto, quindi anche facendo un conto in rapporto agli edifici distrutti. Quindi il numero di corpi ancora sepolti tra le macerie è probabilmente sostanziale, ci dice The Lancet, più di 10.000. I conflitti armati hanno implicazioni indirette sulla salute, al di là del danno diretto della violenza. Anche se il conflitto finisce immediatamente, continueranno ad esserci molte morti indirette nei prossimi mesi e anni per cause come malattie riproduttive, trasmissibili e non trasmissibili. Il bilancio totale delle vittime dovrebbe essere elevato, data l'intensità di questo conflitto in cui viene bombardata casa per casa. Infrastrutture sanitarie distrutte, gravi carenze di cibo, acqua e riparo, l'incapacità della popolazione di fuggire in luoghi sicuri e la perdita di finanziamenti per l'UNRWA, una delle pochissime organizzazioni umanitarie ancora attive nella striscia di Gaza. Nei conflitti recenti tali morti indirette vanno da 3 a 15 volte il numero di morti dirette, a 15 volte, quindi vorrebbe dire che ad oggi il numero presumibile di morti nella striscia di Gaza, ma secondo me sono ancora sottostimate, sono 15 volte 36.000. Vanno dai 3 ai 15 volte. Applicando una stima prudente di 4 morti indirette per una morte diretta, dei 37.000 si parla di 186.000, ma potrebbero arrivare qui a 4 volte, ma potrebbero essere fino a 15 volte, ok? Quindi si parla, The Lancet dice, una probabile numero di 186.000 morti potrebbero essere attribuite all'attuale conflitto a Gaza. Utilizzando la stima della popolazione della striscia di Gaza del 2022 a 2.5 milioni, questo si tradurrebbe nel 7,9% della popolazione totale della striscia di Gaza. Quindi l'8% della popolazione di Gaza è stata ammazzata. certamente. Per non parlare poi di tutte le questioni dei feriti, per non parlare di tutti i prigionieri politici di cui non si hanno minimamente, prigionieri, io chiamerei anche appunto ostaggi e sequestrati, di cui non si sa nulla di cosa succede nelle carceri. Un rapporto del 7 febbraio 2024, al momento in cui il bilancio diretto delle vittime era di 28.000, ha stimato che senza il cessate il fuoco ci sarebbero stati più di 58.000 morti, senza epidemie o escalation, e 85.000 entro il 6 agosto 2024. Un cessate il fuoco immediato e urgente nella striscia di Gaza è essenziale, accompagnato da misure per consentire la distribuzione di forniture mediche, cibo, acqua pulita e altre risorse per i bisogni umani di base. Allo stesso tempo c'è bisogno di registrare la portata e la natura della sofferenza in questo conflitto. Documentare la vera scala è fondamentale per garantire la responsabilità storica e riconoscere l'intero costo della guerra. È anche un requisito legale. Le misure provvisorie stabilite dalla Corte Internazionale di Giustizia nel gennaio 2024 richiedono a Israele di adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti nell'ambito di applicazione della Convenzione sul genocidio. Va bene, questo è quello che succede. L'articolo di Lancet, lo leggevamo, del 5 luglio scorso, insomma, su quindi una prestigiosa rivista medica, che fa un po' anche importante articolo sulla questione dei numeri, perché qui insomma parlare solo di 36.000 morti e di una a fronte di una distruzione totale della striscia di Gaza, senza contare insomma tutti i decenni di bombardamenti che dall'esercito israeliano ha portato avanti nella striscia di Gaza, quindi questi morti si aggiungono a quelli che già sono insomma da decenni stati uccisi, per non parlare della striscia di tutta la Cisgiordania, di tutta la Palestina, quindi tutta questa pulizia etnica, insomma i numeri sono molto alti, questo appunto The Lancet. We will have literally reached the stars before midnight tonight. Allora, l'ultimo articolo che vi leggo, comunque di titoli, riguarda la sanità. Insomma, già abbiamo letto prima che a Roma c'è stata un'infermiera che è morta di lavoro, di stenti di lavoro, con un infarto dentro l'IFO, dentro l'ospedale l'IFO. A pagina 12, a pagina 13, La Stampa parla della lista d'attesa, la rivolta dei governi leghisti. E il decreto va cambiato, Zaia, Fontana e Fedriga in prima linea contro gli ispettori statali nelle ASL, si lede l'autonomia, trattativa con il ministro Schillaci per evitare la spaccatura della maggioranza di governo. E un precedente pericoloso che non si può lasciar passare, i presidenti delle regioni insistono nel chiedere al governo di rivedere il decreto sulle liste d'attesa nella sanità. Il fatto che in prima linea a contestare il provvedimento, vabbè, ci siano i leghisti, perché l'articolo 2 del testo va nella direzione opposta alla tanto acclamata legge Calderoli. Lega lede l'autonomia delle regioni. Voglio pensare che sia una semplice svista, dice Zaia. Dal Veneto sottolineano di non avere poi grandi problemi con le liste d'attesa. L'ultimo report evidenzia un calo dei tempi su tutte le prestazioni. Per quelle urgenti le attese sono azzerate, per quelle in differita le attese si sono ridotte dell'83%. Della serie non abbiamo bisogno che lo Stato faccia da supplente, un po' quello che prevede l'articolo incriminato, istituendo presso il Ministero della Salute una sorta di ispettorato con il compito di attivare controlli nelle regioni per verificare il rispetto delle disposizioni taglia coda e nel caso sanzionare i direttori generali delle ASL inadempienti fino alla loro sostituzione. SOS Medici, ci dice Paolo Russo a pagina 13 della Stampa, Camici bianche, infermieri diventano più anziani e sono sempre di meno. Tra inabilità al lavoro e assenze per malattie è una vera urgenza. Vabbè, questo non si assume in Italia e questo mi sembra palese, anche perché dopo quanto è successo con il Covid, che insomma abbiamo tanto esaltato gli angeli degli ospedali che hanno insomma poi supportato e sopportato ore massacranti di lavoro e poi sono stati trattati insomma come questo paese tratta i lavoratori e le lavoratrici in questo paese, quindi insomma è ovvio che di medici e di infermieri ce ne sono sempre di meno. Di passare a qualche consiglio di lettura che perché oggi ci sono gli inserti di tutti i libri e che poi le prossime settimane anche Radio Onda Rossa darà dei consigli di lettura andando a fare degli audio sui libri che consigliamo, che metteremo insomma poi nella programmazione in attesa insomma dei nostri consigli di lettura. E prima di passare a tutti i libri c'è un articolo a chiusura del giornale Il Manifesto, cioè a pagina 16. Prigionieri del Giubileo, a pochi mesi dall'anno santo Roma è un inferno per chi ci vive e ci lavora, strade invase dai cantieri, pochi mezzi pubblici, stracolmi e affitti alle stelle, solo per compiacere i turisti. In tutto ciò il Vaticano ci mette qualche soldo? Non ci mette una lira, non si sa i soldi che gli entreranno. L'articolo è di Luciana Cimino, a pagina appunto 16, a chiusura del Manifesto, che mi sembra un articolo interessante soprattutto per quanto riguarda la questione dell'espulsione ancora e sempre di più della gente, della popolazione che dalle città, in particolare dalle città turistiche, e quindi Roma a cominciare dal suo centro, ma qui ormai il centro si è allargato a quasi tutto il raccordo, con affitti alle stelle e delle bolle, speculazioni immobiliari allucinanti. Alle 9 del mattino di martedì 9 luglio la fermata del tram di Piazzale Prenestino è stracolma di gente. Martina, che lavora in un'agenzia di comunicazione nel centro di Roma, è fra queste, come ogni giorno, come tutti gli altri lavoratori intorno a lei, riuscirà a salire solo 3 corse dopo. I convogli si sono riempiti già a metà tragitto e sono costretti ad andare dritti. Alla fine arriverà a Piazza Montecitorio con 1 ora di ritardo. E mi è andata anche bene, perché io per fortuna non timbro, dice Martina, che ritiene ormai di essere una campionessa di resistenza sui mezzi pubblici di Roma. La resistenza che forse non ha un'altra giovane passeggera. Urla sul mezzo che le manca l'aria ed è comprensibile, dato che gli utenti sono pigiati uno sopra l'altro, che il tram d'estate è una serra, ed è vero, ma poi se la prende con il lavoratore bengalese accanto a lei, accusandolo di alitarle in faccia. I lavori per il Giubileo 2025 hanno esasperato la guerra tra poveri per prendere i mezzi, come li chiamano nella capitale, e dentro ai mezzi. Non si tratta più di una banale questione di ore di punta, ma di una trasformazione in atto nella città, a beneficio dei pellegrini e dei turisti, che tiene in ostaggio chi in città vive e lavora, come sintetizza Daniele Leppe, avvocato che si occupa di sfratti e attivista. Come molti legali, allo studio a Piazza Mazzini, vicino al Palazzaccio, ma vive nel quadrante est della capitale, Villa Gordiani. Prima andavo al lavoro cambiando 2 metri e uscivo di casa alle 8:30, ora a causa delle corse saltate, che non mi permettono di arrivare in tempo alle udienze, sono costretto a prendere la macchina e ad uscire di casa alle 7:15. I ritardi nel cronoprogramma hanno causato un imbuto di cantieri. Al momento non c'è quartiere nella capitale che non abbia strade bloccate per lavori e di conseguenza tragitti dei bus modificati. La rete tranviaria intanto è diventata un miraggio tra ammodernamenti dei binari e del deposito di Porta Maggiore, che non era adeguata a ospitare i nuovi tram di 33 metri che l'amministrazione ha comprato per l'anno del santo. Non l'anno santo, ma l'anno del santo. Da luglio la linea 2 è sospesa, è sostituita da bus. La linea 2 è quella che collega Piazza Mancini, cioè Piazza Flaminio e Piazza Mancini, che non hanno la stessa capienza, quindi gli autobus rimangono imbottigliati nel traffico. La storica linea 3 che attraversa mezza città è parzialmente sospesa e sostituita da bus nel tratto da Porta Maggiore a Valle Giulia, così come anche la 19 che ha un percorso altrettanto lungo. Anche il tram 8 è sospeso e sostituito da bus, ma quello è un caso che i romani considerano emblematico, dato che da quando è stata inaugurata nel 1998 in vista del giubileo del 2000 ha sempre funzionato a singhiozzo. Ad agosto si aggiungeranno allo stop anche le linee 5 e 14 dei tram che collegano la periferia est alla stazione e alla metro. Da settembre a novembre l'ATAC comunica che l'intera rete tram sarà sospesa, con l'ottimistica promessa che tornerà operativa a dicembre. Anche il piazzale antistante alla stazione Termine è un grande cantiere e i capolinea degli autobus ATAC sono stati spostati. Non è solo un disorientamento per i turisti, ma un disagio per i cittadini. Ed è questo paradigma che i comitati di quartiere e di utenti dei mezzi pubblici vogliono invertire. Non siamo contrari ai lavori che migliorano la viabilità, ma contestiamo che siano stati avviati tutti insieme senza pianificazione, perché l'unico interesse è facilitare l'ingresso al centro storico dei turisti e non dei lavoratori che subiranno l'effetto dell'ulteriore turistificazione della città, a partire da quelli che lavorano nella ristorazione e nell'accoglienza, che hanno impieghi precari e retribuzioni basse. Per costoro, oltre al danno, c'è anche la beffa, perché gli affitti stanno aumentando a causa delle locazioni brevi per vacanze e saranno espulsi ancora più in periferia. Una situazione che tocca ora anche il ceto medio. Viola, una foto editor, abita a Torpignattara e il suo contratto in affitto è in scadenza. Ha davanti due opzioni: rimanere in zona e cercare un appartamento come il suo, ma con un costo maggiore del 30%, da dati solo affitti, e spostarsi ancora più fuori le mura rimettendoci con i trasporti. Per Pietro del comitato di quartiere del Quarticciolo, una delle prime conseguenze dell'overtourism accelerato del giubileo sarà che ogni scantinato, ex locale commerciale o sottotetto diventerà abitazione per bisogno o per speculazione. È auspicabile il potenziamento della rete dei mezzi pubblici, si allarga la possibilità di fruirne, ma per adesso si tratta di collegare punti turistici tra loro. Sono scelte politiche che atterrano su un territorio senza che venga prima valutato il contesto. Nelle periferie abbiamo centinaia di migliaia di persone e il tema è la segregazione residenziale, che ora con i mezzi a singhiozzo è molto più forte. Tra 3 anni avremo forse i trasporti potenziali, ma nel frattempo avremo perso la socialità di quasi una generazione. Ma se i quartieri fuori le mura aureliane soffrono, non se la passano bene neanche quelli centrali. A Prati, nel cui territorio c'è San Pietro, i cittadini sono rimasti incastrati tra i lavori a Piazza Pia e quelli a Piazza Risorgimento, letteralmente, avendo dimenticato di fare anche i passaggi pedonali accanto ai cantieri. Va bene, questo perché il ritrovamento nei cantieri a Castel Sant'Angelo, come al solito, dove c'è anche la costruzione di un parcheggio privato di una casa della prima età imperiale, è stato quasi ignorato, di modo da poter chiudere i lavori per l'apertura della Porta Santa. E via dicendo. Siamo prigionieri nella nostra città, una presenza accidentale nella disdenizzazione di Roma. Alla giunta non interessa quello che accade nei nostri quartieri, lo sviluppo della capitale a cui pensano affidato solo al turismo. E via dicendo. Gli unici stranieri sono i turisti nei nostri quartieri. C'è un murales del Pigneto, al Pigneto, che dice questo: gli unici stranieri sono i turisti nei nostri quartieri. Un editoriale, ci dice il manifesto, in pratica. che è stato cancellato da quella furia chiamata retake, che è l'altro male assoluto di questa città. L'articolo di Luciana Cimino. Giorni fa anche a Barcellona, insomma, hanno un po' lo stesso problema, senza il Giubileo, tanto che c'è stata un'azione degli abitanti di Barcellona che con le pistole d'acqua sono andate contro i turisti, appunto, con slogan di no, insomma, alla turistizzazione delle nostre città. E è evidente che anche qui il problema è enorme. Insomma, l'altro giorno che la metro A passava ogni 4 minuti, la metro A che ospita, che porta migliaia di persone al giorno, per di più, oltre alle persone che, insomma, si muovono per lavoro, per cavoli loro, c'è anche, appunto, migliaia di persone turiste, con valigie, borse, borsoni e via dicendo. Insomma, la metro A era totalmente insostenibile, perché 4 minuti, cioè, vuol dire il doppio dei minuti con cui passa normalmente, vuol dire aspettarne altro che 3, ma anche molte di più, per non parlare, insomma, della continua chiusura di varie metro. Ieri è stata la volta di Furio Camillo, spesso in Manzoni, spesso sono quelle di Roma Nord, perché, appunto, o la gente si sente male o ci stanno problemi con le scale mobili e via dicendo. È indubbio che Roma in questi giorni, ma, insomma, ormai penso sia quello dei mezzi di trasporto e quello dei rifiuti siano i due temi che difficilmente Roma riuscirà mai a risolvere, perché, appunto, poi il municipio, il Campidoglio, insomma, dovrebbe metterci veramente la testa. Questo vi volevo ricordare, poi, che il prossimo 18 luglio ci sarà un altro sciopero, ovviamente, insomma, perché poi qui il problema è che tutto ciò grava anche su lavoratori e lavoratrici del servizio pubblico e dei mezzi, appunto, di trasporto, che veramente sono assaltati dalle persone. Sciopero il 18 luglio, ancora, appunto, uno sciopero, questa volta del personale Cotral, a rischio un'agitazione del personale Cotral metterà a rischio il servizio del trasporto regionale del Lazio. Si parla, appunto, del prossimo 18 luglio. Le segreterie regionali di Roma e del Lazio, tutte praticamente, hanno aderito allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 4 ore. Attualmente non risultano adesioni da parte di ATAC, Roma TPL, Autoservizi Troiani e SAP. Seguiranno, vabbè, aggiornamenti. Questo succede, appunto, per quanto riguarda il prossimo 18 luglio. Poi un'altra notizia, ne approfitto, non so, per darvi anche delle notizie sui mezzi di trasporto. La ferrovia Termini Centocelle, servizio rinnovato fino al giugno 2025. La giunta capitolina ha approvato una memoria che pone la continuità del servizio ferroviario per un altro anno. Anche qui la Termini Centocelle, che prima era una delle pochissime ferrovie che funzionava bene ogni 6 minuti, e invece adesso siamo ritornati quasi a ogni 20 minuti. Questo comporta un affaticamento di tutta la linea della metropolitana e degli autobus, che non riescono a sostenere poi quello che è invece il servizio del trenino, che porta tantissime persone, è un servizio utilissimo per tutto il quadrante est della Casilina. E comunque è stato rinnovato, appunto, almeno fino al 30 giugno 2025, visto che si parla sempre dello smantellamento, appunto, poi anche della Termini Centocelle, dei lavori, dello scartamento e via dicendo. Va bene, queste sono le notizie ultime per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Woo! parlavamo un po' di, appunto, prima di chiudere, di gli inserti di tutti i libri, quello della Stampa, pagina 4, in copertina Rachel Gross, uteri ambulanti e anatomia della vergogna, la scienza degli uomini sui corpi delle donne, vagina oscura. Questo è il titolo del libro appena uscito di Rachel Gross, l'ultimo libro della pluripremiata giornalista scientifica americana. L'anatomia, l'articolo è di Caterina Soffici, a pagina appunto 4 di tutti i libri. L'anatomia femminile non è come ci è sempre stata raccontata, perché così come la storia l'hanno scritta i vincitori, la medicina e la scienza l'hanno scritta gli uomini, che hanno sempre studiato il corpo delle donne come derivazione rispetto a quello primario maschile, Adamo ed Eva, la costola e via dicendo, e hanno sempre considerato le donne come piccole creature senza pene, definizione di Freud, il che la dice lunga anche sull'impostazione della psicanalisi. Allora, Onda Rossa, buongiorno, una telefonata sul disastro giubilare, ma magari aprissimo una discussione su tutta la questione giubileo. Buongiorno, ciao.
Ciao cara, sì, io sono d'accordo, è stato fatto, è in corso pure un tentativo di mettere in piazza insieme le vertenze, alcune reali, altre presunte, altre in cesà, contro le cosiddette grandi opere, ma pure quelle piccole, quelle ordinarie, quelle che fanno appunto che piegano la città, ma intesa pure come città metropolitana, quindi come ambito un pochetto più largo della cinta muraria nota, che però non, cioè c'è stata una manifestazione il 16 maggio piuttosto congrua, che partì che è fatta a Garbatella, in regione, con sostenuta come sempre dal Santo Movimento di Lotta per la Casa, e con confronto a livello appunto assessorile su problematiche diverse, dall'inceneritore a tutto il resto, e tutto il resto è il famoso Stadio della Roma, il famoso porto del Fiumicino e poi tutti i casini del trasporto, eccetera eccetera. E poi un'altra manifestazione fatta adesso il 6 luglio, molto meno partecipata e molto meno frequentata, però è un percorso, cioè anche perché è una proposta che appunto si fa alla città e al mondo per tentare di frase fatta, scontata, cioè da ripartire dai territori, come si dice, per chi ci deve ripartire, per chi c'è rimasto nei territori che rischia pure di morire, cioè, è un'altra storia. Dicevo appunto questo, cioè o c'è, io non lo so, i vari Pietro che disquisiscono su appunto le dinamiche dei servizi, appunto le filosofie che illuminano, vabbè, ma quando è che siamo te? Quando è che vogliamo concordare un percorso di lotta e di conflitto, aprire una vertenza generale contro appunto queste pratiche medievali? Ancora siamo al giubileo del Bonifacio VIII, forse non hanno ancora raccolto le prebende all'uovo per la vendita delle indulgenze, e la domanda è questa, a Pietro, vediamoci, no? Parliamoci, eccetera, eccetera. I famosi comitati dei quartieri, i pendolari che ci stanno sicuro, eccetera, però mi pare che sono incartati intorno a questioni di burocrazia e di confronto, di tavoli, di altre minchiate che appunto non portano a costruire una vertenza. Quindi se già famo adesso, vabbè, oggi pomeriggio andremo, qualcuno di noi andrà fino a Rieti, alle sorgenti del Peschiera, vedere questa storia della CEA che raddoppia le emulsioni da quel moco, dal velino, eccetera, ci stanno altre dall'Aniene e così via, altro casino, altro disastro, insomma l'acqua non mi pare che sia un argomento trascurabile, però appunto è questo, un appello, cioè pure voi che conoscete, che avete relazioni e appunto vedete che persone e cose, che ne so, quando è che siamo comodi, stabiliamo una volta che si vedremo, rifaremo altre iniziative, vabbè, io cioè chiaramente c'è la fissa dell'inceneritore della Monnezza eccetera, però appunto al di là di questo c'è tutto il resto, e quindi come si dice, questo è un appello accorato, non politico, a mettere insieme queste robe, a costruirla la vertenza contro Roma giubilare e come dire genuflessa alla chiesa, al turismo e a queste altre monnezze che ci distruggono la vita.
Sì, soprattutto diciamo, io posso insomma, in qualche maniera c'è stato un tentativo ormai qualche anno fa anche di provare come radio, visto che proviamo a parlare soprattutto sulla questione dei mezzi pubblici, però tuttavia anche lì c'è, ognuno si preoccupa del suo trenino, del suo pezzetto, del suo mezzo di trasporto, e poi invece un'unione, quando anche c'è stata la manifestazione che piccola che si è riuscita a fare a Piazzale Flaminio, un po' sì, di unione dei comitati, insomma sì, c'era un po' poca presenza, perché
normale.
Questo per dire che anche sulla questione dei trasporti un po' insomma dei comitati ci sono, immagino soprattutto quello che vede la presenza di tutta la linea fino a Viterbo o quella che verso Ostia e via dicendo, sarebbe il caso di farne una secondo me anche a Roma Est, però i mezzi pubblici poi anche noi li dovremmo prendere, perché anche lì poi le vertenze sui mezzi pubblici li fai, se i mezzi pubblici li prendi e ci stai dentro e capisci, no? E un po' animi, e questo poi è anche un discorso un po' più generale, poi alla fine i comitati o altre insomma però sarebbe interessante unirci anche tutta questa questione dei mezzi di trasporto.
Vanno
che sicuro
adottate come si dice delle misure di carattere politico, cioè va, c'è una volontà di stabilire appuntamenti che obbligano appunto tutti questi milioni di unità che ci stanno a confrontarsi, insomma, no, appunto a costruire una vertenza globale contro questa gestione della filosofia della città, insomma, no?
Sì,
non siamo,
che non è un problema solo romano, come dicevo prima, insomma, voglio dire, in altre,
certo, però capito,
certo, non appartendo sicuramente da Roma, però è sicuramente un occhio che in qualche maniera, figurate, penso che se basta una scintilla, e le scintille almeno in tutta Europa scatterebbero in tempo 3 secondi, perché veramente è ormai insostenibile, cioè la situazione
sì,
è
sempre... cioè, in discussione adesso, sta nelle commissioni, poi arriverà nelle aule credo a settembre, ma forse anche prima, e questo DL 1660 su dice anti-TAV, anti-ponte, anti-tutto, anti-opere strategiche, che fa il paio con questa necessità, cioè chiaramente il cosiddetto potere si attrezza per stroncare le eventuali lotte, vertenze, manifestazioni eccetera contro le sue brave intenzioni, e sarebbe il caso, cioè appunto anche come dicevi te, oltre alla città di Roma, costruire una scadenza nazionale nella prima parte dell'autunno su tutte queste cose, visto che ci vanno da 20 anni per il terrorismo, com'è, verbale,
sì, ambientale.
Sì, va bene, c'è cioè l'opposizione alle opere strategiche, pure il cesso sotto casa è diventato strategico, e va bene, e quindi c'è tutto, c'è questo ampio come dire campo di iniziative, che però appunto implica il fatto che o deve decidere molto l'altra, insomma, no? O trovare la maggiore possibilità di confronto possibile al di là delle appartenenze, cioè, ma che poi non so manco appartenenze politico generale, ma sono proprio microscopiche, incomprensibile. Comunque vabbè, qui siamo e saremo a vedere.
Ti ringrazio, a presto.
Ciao.
Ciao. Allora, questo insomma, per quanto riguardava insomma anche la questione del giubileo, sicuramente dovrebbe essere, insomma, potrebbe unire diverse lotte e diverse prospettive, e questo sicuramente appuntamenti convergere probabilmente, insomma, sarebbe anche secondo me importante convergere in una manifestazione un po' più incisiva che metta un po' una parola su quello, su come stanno trasformando le città, questa città, appunto, in vista poi di una cosa, cioè ancora stiamo col giubileo, io dico veramente qui è la follia più totale. Volevo concludere la rassegna stampa appunto con un po' di questioni sulla sui libri, e prima di vi ricordo, poi fra poco insomma andremo a parlare di Libano, e appunto questo libro uscito dalla giornalista scientifica Rachel Gross, Vagina Obscura. E si parlava insomma appunto delle definizioni che sono sempre state date alle donne, addirittura quella di Freud, di piccole creature senza pene. Per rimettere un po' in ordine le cose, appunto Rachel Gross ha scritto un libro sulla scienza della vagina, conducendo un'indagine sul campo alla scoperta delle profondità intime del corpo femminile. Si intitola per l'appunto Vagina Obscura, un viaggio anatomico diviso in capitoli: glande, clitoride, clitoride interno, vagina, microbioma vaginale, cellule, uovo, ovaie, utero, neovagina. Un vero e proprio reportage con interviste, fact-checking, niente di troppo specialistico, più utile dell'allegro chirurgo anche per genitori e insegnanti, visto che si parla tanto di educazione sessuale ed emotiva e le due cose sarebbero da tenere insieme. Insomma, il libro un po' aiuta. E quindi questo, insomma, lo volevo segnalare. Poi ce ne sono altri anche di segnalazioni sempre da tutti i libri, ve ne faccio insomma, ve ne dico qualcun altro. Un altro riguarda il libro di Miranda Giuli, Una menopausa, una tempesta di fuoco e furia. Miranda Giuli si confronta su amore e desiderio, ma soprattutto L'amore in un fiume, un libro della brasiliana Carla Medeira, che è stato un best seller in Brasile, che ha scatenato un putiferio, che affronta temi delicati come la violenza domestica, la doppia morale e la prostituzione. Soprattutto la lingua, la scrittura trabocca dalle pagine per invadere gli occhi e l'immaginario di chi legge. Insomma, nel brasiliano, la letteratura brasiliana ce l'ha sempre questi immaginari, questa letteratura veramente molto molto sopra le righe, anche immaginifica. Le frasi di questa autrice tremano di rabbia, di amore, di lascivia, sono esseri viventi, sono frasi che sembrano animali. L'umano in tutte le forze della sua passione sprizza dalle parole di questa donna come saliva da due bocche bramose. Vabbè, questa è la descrizione di un articolo, insomma non è bellissimo, però insomma questo è il libro che, ricordiamo, si chiama di Carla Madeira, L'amore è un fiume. Così un po' di suggerimenti. Detto ciò, io andrei a concludere la rassegna stampa per quanto riguarda questo 13 luglio del 2024, e fra brevissimo